esposizione fisicamente, adesso con una lettera aperta che vi leggo, tanto molto rapida. Dice: i professori di storia della filosofia dell'università italiana, riuniti in assemblea il giorno 8 ottobre 2008, esprimono profonda preoccupazione per le conseguenze derivanti dall'applicazione della legge 133. Pur riconoscendo l'esistenza di aspetti di disfunzione del sistema universitario nazionale, ritengono del tutto inadeguato ed errato il progetto di riforma che di fatto la legge 133 comporta. Infatti, la trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato non è soltanto una questione di tipo amministrativo contabile, significa il venir meno del luogo pubblico di produzione e diffusione dell'alta ricerca, di formazione delle classi dirigenti e dei quadri intermedi. Questa trasformazione, cosa gravissima, non solo viene proposta senza alcuna preliminare consultazione degli organi istituzionali di rappresentanza, del corpo docente e degli studenti, ma anche del CUN e della CRUI, cioè il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza dei Rettori, ma viene sostenuta con un'aspra azione pluriennale di taglio indiscriminato dei finanziamenti, che coinvolgono sia le università virtuose che le università in sofferenza, senza alcuna forma di valutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica, corsi ordinari, dottorati di ricerca, master e dei risultati ottenuti, che nella maggioranza dei casi sono di alto o altissimo livello. Ci troviamo di fronte ad un dirigismo cieco che si esprime con interventi legislativi inadeguati ed estemporanei, che non vuole comprendere le ragioni dell'università e i suoi problemi, ma pretende di affrontare un aspetto importante dello Stato italiano come quello della formazione superiore attraverso la semplice leva economica usata a senso unico. Il taglio delle risorse, assieme alla inopinata mancanza di incentivi, non solo deprimerà la ricerca, ma ostacolerà il mantenimento dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia messi a punto con l'attivazione della riforma 270, cioè il nuovo ordinamento, danneggiando gli studenti, impedirà l'immissione nei ranghi dell'università dei neolaureati, favorendo la fuga dei talenti migliori verso altre strutture o verso altri paesi. La difesa dell'università pubblica significa la difesa della democrazia e della libertà, come sosteneva Piero Calamandrei. Chiediamo al Ministro l'apertura rapida di un tavolo di lavoro composto da tecnici del Ministero, rappresentanti dei docenti e degli studenti dell'università italiana, per individuare ed affrontare in modo condiviso il cammino per una seria ed organica riforma strutturale dell'università pubblica italiana, i cui laureati sono il vanto per il nostro Paese e sono il motore del suo sviluppo. I firmatari, cioè i diffusori di questo appello, che coinvolge appunto l'Assemblea degli Storici della Filosofia Italiani, sono Stefano Poggi, ordinario di storia della filosofia all'Università di Firenze, nonché presidente della Società Filosofica Italiana, Michele Ciliberto, finissimo interprete del Rinascimento, ordinario di storia della filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Giuseppe Cacciatore, ordinario di storia della filosofia all'Università Federico II di Napoli. Dopodiché ci siamo tutti quanti. Cioè, voce che grida nel deserto, ma tant'è. I filosofi scendono sul campo, scendono in piazza oggi, ci sarà, no? È noto, nel senso che una lezione di Gianni Vattimo oggi pomeriggio alle 3, Gianni Vattimo è andato in pensione, ma come dire, resta ancora un punto di riferimento, e alle 16.30 ci sarà, mi sembra di aver capito, nello stesso posto, cioè in piazza Vittorio, Maurizio Mori, che è il nostro bioeticista torinese, nel senso che lui non è di Torino ma insegna a Torino, e che parla appunto di bioetica. Dopodiché c'è il corteo oggi pomeriggio, secondo le modalità che già vi sono state indicate. Torniamo a questo. Sì, no. Dovrebbe essere 16.30. Piazza Vittorio dovrebbe essere, sì. Da quel che ho letto, capito, sì, dovrebbe essere così. Sì, perché prima c'è Vattimo che è alle 3, quindi dopo dovrebbe essere lui a seguire. Abbiamo letto Cartesio, abbiamo letto La passione dell'anima. Ah no, la seconda cosa che volevo dirvi non c'entra niente con la mobilitazione, c'entra con l'esame, fatemelo dire prima che... Tanto che me ne ricordo, e intanto che ci siete ancora, perché poi domani molti invece non ci saranno. L'esame sarà come al solito orale, insomma, secondo le solite modalità, interroghiamo in due. Io interrogo sulle passioni dell'anima che abbiamo letto e sviscerato, ci sarà una domanda generale su Cartesio, cioè su aspetti del pensiero di Cartesio, e le farà queste domande il mio collega Guido Bonino, con cui interrogo normalmente, facciamo commissione insieme, quindi funzionerà così. Sì, normalmente funziona così, a meno che non ci sia il caso in cui può capitare, lui abbia a sua volta una serie di esami suoi, però quest'anno non dovrebbe darsi questo caso, perché il suo corso della magistrale è in sonno, quindi non dovrebbe esserci questo problema, perché in effetti altra questione drammatica di cui non si tiene conto è che tutto il nostro sistema attualmente è retto dall'insegnamento dei ricercatori, che teoricamente non dovrebbero insegnare, cioè e dovrebbero fare moduli di 30 ore, ne fanno minimo 60, e poi non basta, perché quest'anno Guido Bonino, che è un ricercatore, fa le 60 ore, sul corso della triennale, dopodiché il corso del magistrale abbiamo potuto per quest'anno metterlo in sonno, ma dall'anno prossimo bisognerà fare qualcosa, quindi insomma è tutto molto complicato in realtà, non ci sono le risorse, ma non possiamo far nulla, quindi se non protestare. Dunque, chiarito anche questo aspetto dell'esame che volevo dirvi, passiamo al discorso che avevo immaginato di fare. In realtà, quando io ho pensato a questo corso sulle passioni dell'anima, avevo immaginato che il punto d'approdo naturale di questa faccenda fosse il testo di Damasio, L'errore di Cartesio, perché è un po' un punto di discussione intorno a Cartesio nella filosofia della mente contemporanea, nel dibattito contemporaneo. Poi ho avuto qualche ripensamento, perché ho pensato che potesse essere di qualche interesse per voi anche l'introduzione di un altro testo che ci aiuta un po' a vedere delle cose delle passioni dell'anima, che in realtà è un testo assai meno noto e assai meno praticato, e che non ha a che fare con William James, che qui è citato soltanto per ragioni di esposizione, ma con Lev Simeonovich Vygotsky. Prima di arrivare però a questo, stavo dimenticando un'osservazione, oggi procedo a ritroso, un'osservazione molto utile per rimettere a posto i pezzi, insomma, che mi ha fatto poco fa la vostra collega, che io non so se ha voglia di ripetere ad alta voce. L'ultima cosa che ha detto, cioè intanto ha provato a fare quella cosa che dicevamo ieri, cioè di vedere se funziona la tassonomia usando una doppia entrata molto generale, e non funziona, perché ci sono molte, cioè, come dire, funziona solo a costo di qualche arbitrio.
Esatto. Cioè, nel senso che ci sono passioni che sono figlie di una sola passione fondamentale, a loro volta sono figlie di una sola passione fondamentale, però potrebbero essere inserite nello schema qualora chi fa lo schema arbitrariamente decida a cosa può essere attribuita questa passione. Però in realtà il lavoro di Cartesio non può essere considerato lungo o parziale, il semplice fatto che lui sta semplicemente applicando la regola della sintesi, cioè individuate le funzioni delle passioni primitive, semplicemente trova tra esse nessi che anche che sono nessi che crea lui, pur non essendo stati creati dalla natura. Quindi in realtà lui semplicemente applica una regola, non si tratta né di superficialità né di approssimazione o cose di questo tipo, ma semplicemente l'applicazione di una regola.
Sì, tra l'altro anche quando dice ripercorro l'enumerazione per completezza, anche qui sta seguendo la sua regola, cioè dopo aver fatto l'analisi bisogna ripercorrere tutti i passaggi per essere sicuri di non aver saltato nessuno, quindi anche in questo senso è vero che c'è un'unità, come dire, una conferma del metodo,
cioè l'enumerazione completa per controllare di non aver saltato nessuno dei passaggi di
sera. Sì.
Cioè,
non possiamo, certo, sì, sì, è molto, ha molto dell'esercizio di stile, certo, non ha d'altra parte altro scopo, non si propone efficacia terapeutica o cose di questo genere, quindi è proprio l'ultimo dei suoi problemi quello. Ringrazio per l'osservazione che ci porta tra l'altro così ad una ulteriore conferma di una coerenza interna pensiero di Cartesio. E dicevo, passiamo a vedere come questa riflessione di Cartesio è stata vista e letta da Vygotsky. Perché Vygotsky? Allora, intanto perché me ne sono occupata, sembra, cioè è una stupidaggine, però è abbastanza così, cioè mi è capitato di lavorare su Vygotsky per una ragione che in realtà ha poco a che fare con Cartesio, cioè io mi interessavo della lettura di Spinoza da parte di Vygotsky, in generale mi ero occupata già della riflessione su Spinoza nella Russia degli anni 20-30. Sono arrivata a Vygotsky. Vygotsky scrive una teoria delle passioni, in realtà una teoria delle emozioni, che poi non pubblica, muore molto giovane Vygotsky, che non pubblica, ma viene poi pubblicata postuma, e che in realtà è una lettura di Spinoza, ma anche, soprattutto direi, una discussione di Cartesio, perché il punto di riferimento è la riflessione cartesiana su mente e corpo e quindi anche le passioni dell'anima, che sono una posizione importante. Dato che Vygotsky ha un ruolo molto particolare, qualcuno di voi mi ha detto di averne già sentito parlare, di averlo sentito citato nei corsi, eccetera. Mi dite a che proposito? Come sviluppo, ovvio. Sì, quell'aspetto quindi. Ok, grazie. Quindi, che cos'è la scuola storico-sociale? Lo sapete, storico-culturale, cosiddetta anche, più o meno lo sapete, perfetto. Quindi questo possiamo lasciarlo sullo sfondo, occuparci specificamente del problema delle emozioni. In questo testo che lui scrive, dicevo, verso la fine della sua vita, vorrebbe tentare di rileggere i filosofi del passato per provare a vedere se si riesce a dare un fondamento epistemologico più solido alla psicologia. Il problema grosso che si trova di fronte a Vygotsky, che è un problema interessante anche per noi, è che da una parte gli sembra che ci sia una psicologia sempre più saldamente orientata verso lo studio empirico, verso l'analisi di laboratorio al limite, lo studio accurato, specifico, delle caratteristiche neuropsicologiche, biologiche dell'organismo. Dall'altra parte però gli sembra che ci siano delle legittime pretese anche di un approccio di tipo diverso, olistico, che faccia attenzione alla persona nel suo insieme, alla storia della persona e alla storia dell'essere umano. Questa cosa lo turba moltissimo, perché deve cercare di tenere insieme questi aspetti. E la teoria delle emozioni si presenta come un elemento molto interessante per poter considerare l'uno o l'altra delle prospettive, cioè a seconda della prospettiva ci cambiano significativamente le teorie che ne derivano. Che cosa ha di fronte? Qual è la situazione, diciamo, all'inizio del Novecento rispetto al problema delle emozioni? Lui ha da una parte la cosiddetta teoria periferica, quella classica di James, sostiene, e questo è un brano da What is an Emotion, che dice: la mia tesi è che i mutamenti corporei seguono immediatamente la percezione del fatto eccitante e che il sentimento che abbiamo di questi mutamenti mentre essi si producono è l'emozione. Il senso comune dice: perdiamo la nostra fortuna, siamo afflitti e piangiamo, incontriamo un orso, abbiamo paura e fuggiamo, veniamo insultati da un rivale, andiamo in collera e lo colpiamo. L'ipotesi da difendere qui è che questo ordine di successione è inesatto, che uno stato mentale non è immediatamente indotto dall'altro, che le manifestazioni corporee devono interporsi tra l'uno e l'altro e che la formula più razionale è che siamo afflitti perché piangiamo, adirati perché colpiamo, spaventati perché tremiamo. E non già piangiamo, colpiamo e tremiamo perché siamo afflitti, adirati e spaventati secondo il caso. Senza gli stati corporei che la seguono, la percezione sarebbe di forma puramente conoscitiva, pallida, scolorita e priva di calore emotivo. Noi potremmo allora vedere l'orso e giudicare opportuno di fuggire, ricevere l'insulto e ritenerci in diritto di colpire, ma non sentiremo realmente né paura né collera. Cioè l'aspetto emozionale è un qualcosa che deriva dalla stimolazione esterna, deriva dalla macchina, dal mutamento corporeo. Dopo aver letto Le passioni dell'anima di Cartesio, leggere la tesi di James fa un po' impressione, perché sembra un po' lui, no? Re di Vivo, che dice che i mutamenti corporei seguono immediatamente la percezione, questi mutamenti sono un'emozione. Se mutamenti corporei, no, sostituiamo l'agitarsi della ghiandola pineale degli spiriti animali, abbiamo qualcosa di molto simile, ovviamente, se cambiamo la cornice, perché chiaramente la fisiologia che ha in mente James non è quella che ha in mente Cartesio. Non sostengo che questa teoria derivi da Cartesio, assolutamente. Quel che però emerge con chiarezza è che è possibile individuare in Cartesio una sorta di analisi fisiologica, empirica dei comportamenti umani, che può essere messa sulla stessa linea di questa teoria delle emozioni, di questa teoria periferica delle emozioni. Ora, contro questa teoria, diciamo, descrittiva del fenomeno delle emozioni, si definisce nell'arco, diciamo, di fine 800, inizio 900, quando scrive Vygotsky, anche un'altra prospettiva, che è quella propria dello storicismo, della fenomenologia, in particolare Scheler, tra i fenomenologi, ha studiato questo aspetto, cioè l'idea che l'emozione vada letta invece come un fenomeno della coscienza, vada esaminata all'interno dell'analisi della coscienza come un modo, un approccio col mondo, ed un modo di interpretare il mondo, di leggere il mondo. Non so se qualcuno si ricorda nel deposito lontanissimo della memoria, in cui forse è rimasta qualche traccia del corso della triennale, delle idee per una psicologia delle emozioni di Sartre, che sosteneva proprio questo, cioè l'emozione è un modo di intendere il mondo diverso da quello conoscitivo. Lui diceva, noi abbiamo un atteggiamento di tipo conoscitivo, di tipo, diciamo, naturale, quando riteniamo che gli oggetti siano oggetti d'uso, cioè quando riteniamo che gli oggetti che sono lì per noi nel mondo sono oggetti che possiamo prendere, usare, utilizzare, di cui possiamo, con cui possiamo interagire in senso, diciamo, produttivo. Ma accanto a questo modo di intendere il mondo ce ne possono essere altri, e uno è quello emotivo, che invece ci mette in contatto con un mondo che non ha niente a che fare con il mondo degli utensili, ma ha a che fare invece con un mondo magico. In questo saggio di tipo fenomenologico racconta che, fa l'esempio, lo richiamo perché può essere d'aiuto, fa l'esempio di quello che si spaventa pur essendo dentro una stanza completamente chiusa, sicurissima, è tutto bloccato, la porta è chiusa tripla mandata, ci sono le inferriate alle finestre, insomma un posto sicurissimo, però sente il vento che fischia, è tutto buio, c'è un'ombra dell'albero che si muove fuori dalla finestra, lui ha paura. Perché ha paura? Se lui restasse all'interno dell'atteggiamento razionale, conoscitivo, oggettivista, non ci sarebbe nessuna ragione di avere paura, è tutto sotto controllo, tutto chiuso, tutto tranquillo, buio, non ci fa paura, le cose che sono al buio esattamente come sono con la luce non cambiano, lo sappiamo, l'ombra dell'albero è l'ombra dell'albero, e poi se anche non fosse chissà che cosa, tanto io sono chiuso, tutto sicuro, perché ho paura? Perché la paura mi fa vivere in un mondo che è diverso da quello degli oggetti. Nel mondo magico il fatto che il vetro sia chiuso, ci sia l'inferriata, la porta sia chiusa è assolutamente irrilevante, perché nel mondo magico il malvagio potrebbe concretizzarsi lì immediatamente, uccidermi e farmi a pezzi senza neanche che me ne accorga. Nel mondo magico sono possibili, cioè saltano le relazioni di causa-effetto del mondo degli oggetti, ci sono altre relazioni, altre cose che, per cui per esempio nel mondo magico di fronte ad una difficoltà può essere la reazione, può non essere affrontare la difficoltà, può essere per dire svenire, che è come dire cioè, basta, no? Non ne voglio sapere, che non risolve niente evidentemente, perché poi quando riapre gli occhi si diventa da capo, però in quel momento è la soluzione radicale, cioè me ne vado, fine, chiudo. Ci sono reazioni che diventano perfettamente comprensibili all'interno di un mondo che è diverso, che ha dei parametri diversi. L'emozione va vista come un modo della coscienza, di esprimersi della coscienza, va vista nella storia anche della persona, va vista inserita all'interno di una vicenda che è narrativamente quella di questa, della persona di cui ci occupiamo, delle cui emozioni ci stiamo occupando. Ecco, secondo Vygotsky, e qui è la cosa interessante, in fondo entrambe queste vie, cioè da una parte l'idea che le emozioni possano essere e debbano essere analizzate in termini fondamentalmente fisiologici, scientifici, neurobiologici, e dall'altra l'idea che le emozioni siano un aspetto della psiche nel senso più ampio dell'individuo, e che entrambe queste linee, secondo lui, sarebbero comunque presenti in Cartesio. Cioè, in qualche modo, Cartesio è lo snodo da cui possono essere tratte entrambe queste direzioni. In questo saggio sulle teorie delle emozioni, Vygotsky scrive tra l'altro: la soluzione dualistica del problema delle passioni umane nella teoria cartesiana, l'insolubilità dal punto di vista di questa teoria del problema dello sviluppo, del problema dell'essere umano e della sua vita, implica già essenzialmente la divisione della psicologia delle emozioni contemporanea nelle teorie esplicativa e descrittiva del sentimento umano, dove la teoria esplicativa è quella che cerca di spiegare e la teoria descrittiva è quella che si limita, come fanno le scienze naturali, a descrivere un fenomeno e le sue correlazioni. Dietro la teoria di James e Lang, quindi la teoria periferica, che ricorre alle leggi della meccanica fisiologica come all'ultima istanza esplicativa, e dietro la teoria di Scheler, fenomenologo, per cui tale istanza è la metafisica dei nessi teleologici intenzionali, di nuovo si erge in tutta la sua altezza la grandiosa contraddizione che il grande filosofo pose alla base della sua teoria delle passioni dell'anima. Cioè, la contraddizione di Cartesio, che non è l'errore di Cartesio, è la contraddizione, cioè la difficoltà di Cartesio, che si trova da una parte a ragionare con una mente-corpo, dall'altra a ragionare in termini di sostanza pensante, quella contraddizione, secondo Vygotsky, sta alla base della stessa divaricazione che lui trova nella psicologia delle emozioni del primo Novecento, cioè l'idea che da una parte si possa parlare di emozioni in termini neurobiologici e dall'altra però si parli di emozioni nei termini invece di vissuto, di storia, di anima, di storia dell'anima, di storia del mentale, della psiche della persona. Evidentemente si tratta della sua interpretazione, e però come dire, un'interpretazione ben costruita, almeno, cioè, anche se possiamo trovare delle cose che non funzionano, ma dobbiamo dare atto che è un'interpretazione ben costruita, perché mette bene in luce due tensioni che noi abbiamo visto reali dentro la visione di Cartesio, mentre secondo me l'analisi per esempio di Damasio, che vedremo domani con chi ci sarà, è un'analisi un po' strumentale di Cartesio, come d'altra parte è un'analisi strumentale anche quella che Damasio fa di Spinoza. Vygotsky è più onesto da questo punto di vista, cioè la tensione che individua è una tensione presente in Cartesio, addirittura esplicitata. Abbiamo visto quanto ci sia da una parte il problema della giustificazione, come dire, fisiologica delle emozioni, e dall'altra però anche l'attenzione all'aspetto, al modo in cui le emozioni stanno dentro la sostanza pensante, hanno a che fare con l'anima. Ieri ci siamo soffermati alla fine sul problema del controllo da parte della ragione, dell'ambito delle emozioni e sull'ambiguità poi di questa soluzione cartesiana, perché da una parte insiste sul fatto che le passioni devono essere controllate, dall'altra però dice anche che senza passioni saremmo delle intelligenze disincarnate, gli angeli sono senza le passioni corporee, ma la nostra vita sarebbe assolutamente povera. Le passioni sono buone e vanno semplicemente misurate, ma sono ciò che rende la vita degna di essere vissuta. In realtà il problema si presenta perché? Perché lui ha ben presente che l'essere umano è un essere umano corpo e anima, cioè è un miscuglio, questa è la questione. Non può esserci l'anima pura, l'anima disincarnata, e quando ci si affida alla ragione non può essere una ragione che sta proprio su un altro piano, un altro livello. Ecco perché c'è tutta quell'attenzione in Cartesio al problema delle emozioni interne, a come l'anima possa suscitare dei movimenti da se stessa, perché c'è il problema di come l'anima, di come la ragione, la parte razionale, pura dell'anima, in realtà abbia a che fare con le stesse emozioni e debba interagire con quelle emozioni. Questa attenzione è reale in Cartesio, non è una tensione che Vygotsky ci veda perché ce l'aveva lui, ce l'aveva anche lui, cioè il problema suo era di riuscire a mettere insieme due aspetti che secondo lui erano fondamentali e che in qualche modo gli imponeva anche proprio la condizione e la situazione in cui lavorava, perché teniamo presente che non erano anni facili quelli in cui lui lavorava in Unione Sovietica, c'era un controllo e lui attraversa gli anni in cui si costituisce l'ortodossia dal punto di vista dell'ideologia, diciamo, sapete tutti che nel 17 c'è la rivoluzione in Russia, non è vero che subito si stabilisce una dittatura culturale, non è così vero, fino all'inizio degli anni 20 ci sono filosofi spiritualisti, per esempio, che fanno lezione in istituzioni pubbliche senza particolare scandalo, c'è un dibattito abbastanza aperto, un clima molto effervescente e tutto sommato ancora relativamente aperto. Il vero salto è un po' negli anni 20, perché c'è una situazione anche economica di gravissima crisi, per esempio non c'è la carta per pubblicare i libri, quindi le scelte editoriali cominciano a pesare molto. E poi c'è soprattutto alla fine degli anni 20 l'istituzione vera e propria dell'ortodossia, cioè il momento in cui è il potere a stabilire ciò di cui ci si può occupare e ciò che invece è meglio lasciar perdere. Vygotsky si trova a attraversare quel periodo lì. Da una parte lui ha una sincera passione per gli aspetti medici, lui studia per un po' medicina, poi torna a studiare medicina negli ultimi anni, si iscrive a Kharkov, perché è interessato proprio al problema biologico, come funziona l'essere umano. Dall'altra parte però ritiene che un eccessivo riduzionismo sia negativo e controproducente per la psicologia. Perché se c'è uno spazio per la psicologia, è uno spazio che deve essere difeso dalle tentazioni riduzioniste, se no diventiamo medicina, dice lui, cioè bisogna fare attenzione, conservare comunque un'attenzione. E la difficoltà di tenere insieme questi elementi è sua, evidentemente, e probabilmente proprio perché sua la vede già anche in Cartesio. È una proiezione, sì, no, però comunque è una proiezione efficace se è una proiezione, perché effettivamente in Cartesio c'è questa tensione tra i due aspetti. La filosofia di Cartesio, dice Vygotsky, è costruita su una piena simmetria, su un pieno equilibrio ideale del principio meccanicistico e di quello spiritualista. In nessun luogo questa duplicità si rivela così distintamente come nella teoria delle passioni, considerate come l'unica manifestazione della vita comune di anima e corpo, quindi come fenomeni che soggiacciono ad una spiegazione dal punto di vista delle leggi della meccanica e dei principi della teleologia, cioè dei principi del finalismo che dominano l'aspetto spirituale, che qual è la caratteristica della sostanza pensante rispetto alla sostanza estesa. La sostanza estesa obbedisce alle leggi della meccanica, la sostanza pensante no. La sostanza pensante è libera di orientarsi rispetto a fini, quindi è organizzata teleologicamente verso i fini che si propone. Abbiamo visto quanto nelle stesse passioni dell'anima ricorra, quando parla della magnanimità, della grandezza d'animo, della libertà, il fatto che il punto, come dire, il motivo per cui l'essere umano è degno di stima è che è libero. Quindi l'idea che ci sia la libertà, lo spazio dell'autodeterminazione verso fini è assolutamente cruciale. E questo però sta insieme al piano meccanico dell'essere, come dire, appunto del corpo, che deve muoversi secondo le regole della fisica. Ammettendo la pura interazione dell'anima e del corpo nel piccolo spazio della ghiandola pineale, Descartes, nella stessa misura, trascina l'anima nel turbine delle passioni e sottomette il corpo all'azione spiritualistica di un'energia non materiale. Questa soluzione di interazione che lui propone è una soluzione che apre in realtà un sacco di nuovi problemi. Perché, osserva Vygotsky, da una parte la semplice definizione dell'interazione trascina l'anima nel turbine delle passioni, cioè sottopone l'anima alla tensione derivata da un fatto del tutto fisico e corporeo come sono le passioni. Dall'altra parte, a sua volta, sottomette il corpo ad un'azione spiritualistica di un'energia non materiale, quella dell'anima, che può influenzare attraverso l'intervento dell'anima sulla ghiandola pineale, sul movimento della ghiandola pineale, a sua volta il movimento degli spiriti e quindi degli effetti fisici. Nell'universo meccanico, si diceva, secondo i meccanicisti, l'universo meccanico non poteva ammettere nessuna fonte di movimento, di cambiamento di qualche cosa che non fosse a sua volta meccanica e provocata da altre leggi meccaniche, perché altrimenti saltava tutto il disegno. Ecco, Vygotsky sottolinea che il disegno salta qui, perché possiamo girarci intorno, ma la definizione dell'interazione costringe Cartesio ad ammettere che c'è una possibilità di intervento di qualcosa che corpo non è sul fisico e sul corpo. Qualcosa che non è meccanica ha degli effetti meccanici. Da una parte, la causa dell'emozione è vista in un particolare stato organico che attraverso gli spiriti vitali e la ghiandola pineale viene percepito dall'anima come emozione. Dall'altra, come causa dell'emozione, interviene la sensazione, la percezione, l'opinione, l'idea. L'interpretazione viscerale, Lange, James, quella intellettuale, fenomenologica, per esempio, dell'emozione, quasi si equilibrano sui piatti della bilancia cartesiana. Possiamo discutere se ci sia davvero un equilibrio, nel senso che per come abbiamo letto noi le passioni dell'anima, a me sembra che lo sbilanciamento sia sul piano fisico, meccanicistico. Però è vero che c'è comunque l'idea che ci possa essere una causa dell'emozione che è un fatto psichico, cioè un'idea, un'opinione. È possibile perciò individuare all'interno di Cartesio questi due filoni, queste due linee di interpretazione e di tensione. Su questo punto, cioè sulla difficoltà a tenere insieme le due linee, secondo Vygotsky si definisce la bancarotta contemporanea della filosofia della psicologia dell'emozione. Cioè la difficoltà che la stessa psicologia dell'emozione contemporanea sua individua nel tenere insieme i due aspetti. La bancarotta si manifesta nel momento in cui la psicologia delle emozioni si scontra anche con il caso più banale, dice lui, il più semplice. Il caso del sentimento umano si dissolve in due parti che non sanno nulla l'una dell'altra, delle quali una non trova niente di meglio che ripetere la parodia socratica della spiegazione causale, l'altra alza impotente le braccia di fronte al dolore della madre, senza riuscire a capire scientificamente quel nesso immediatamente avvertibile tra il sentimento e la restante vita della coscienza, che gli attribuisce senso e significato, dichiarando che tale nesso esula dai limiti della conoscenza scientifica. Cioè, poniamo il caso di una madre che si dispera perché ha perso un figlio, poniamo, no? Situazione drammatica, emotivamente molto forte. La versione, come dire, la teoria viscerale, la teoria periferica, cosa dice? E c'è una sensazione che è un fatto fisico, questo fatto fisico si accompagna a un movimento fisico che è la reazione fisica a quella sensazione, quel movimento fisico è l'emozione, quindi la persona si dispera e si sente triste come una conseguenza di questa disperazione che prima innanzitutto è principalmente fisica. È come se però una descrizione di questo genere risultasse in qualche modo manchevole. Manca di che cosa? Manca di quel nesso che secondo noi, secondo il senso comune, secondo un'immediata percezione del problema, ci sembra esistere tra quella sensazione, quel sentimento e la storia della persona e il senso complessivo della sua vita, che c'è nella nostra immediata empatia e che in qualche maniera dovremmo poter dar ragione di questo esserci, no? Questo non è che la teoria che esamina il punto di vista esclusivamente fisiologico escluda che ci sia altro, esclude che se ne possa dare ragione scientifica, ma è esattamente questo che secondo Vygotsky invece dovrebbe fare la psicologia. Cioè la psicologia dovrebbe dare ragione scientifica anche di quest'altro aspetto della faccenda, cioè di come un evento stia nella storia, nella vita della coscienza, nel rapporto con gli altri eventi, nel rapporto con ciò che ha senso per quella persona. Da una parte Cartesio sollecita un'analisi delle emozioni dal punto di vista fisiologico, e questo è evidente in tutte le passioni dell'anima. Dall'altra, secondo Vygotsky, c'è anche l'idea che esista una sostanza pensante unitaria. È questo che dovremmo riuscire a tenere insieme. L'idea della sostanza pensante unitaria in qualche modo potrebbe stare alla base, secondo Vygotsky, di una soluzione del problema delle emozioni, attento a concepire più propriamente l'intera vita della persona e non soltanto il fatto fisiologico. Qui semplicemente, ecco, questo era quello che avevamo visto prima.
Una sostanza pensante fisica?
No, psicologica. Vygotsky è un materialista. Per lui il problema dell'anima e entità separata non esiste. Esiste però una psiche che ha una sua autonomia e che non può essere semplicemente ridotta a un fatto puramente fisico. La soluzione sua potrebbe andare nella direzione, se vogliamo stare sul piano ontologico, potrebbe andare più nella direzione, per dire, di una di una teoria della sopravvenienza, cioè che a un certo punto la sopravvenienza non sapete che cos'è. Allora, è un tipo di teorie che nella filosofia della mente contemporanea si sono presentate, che sono in realtà delle teorie di tipo materialista, fisicalista, diciamo, che però sostengono che ad un certo grado di complessità del biologico sopravviene una proprietà, cioè arriva come fosse una sorta di effetto di una complicazione fisica, interviene qualcosa che non è semplicemente riconducibile al fisico, che ha delle proprietà diverse e che è lo psicologico.
Sarebbe qualcosa di più della somma delle parti fisiche.
Qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa di cui possiamo dar conto come se fosse un ordine separato. Quando Searle parla della coscienza come il portato di una macchina biologica, per esempio, fa un discorso analogo, cioè c'è un certo livello di complessità dell'organizzazione fisica, fisiologica, materiale, corporea dell'individuo, il cervello è così complicato che sviluppa delle proprietà che possono essere considerate propriamente psicologiche e analizzate per conto proprio, senza più continuamente porsi il problema del loro rapporto con il fisico.
Per quanto siano generati dal fisico.
Per quanto sì, l'origine sia fisica, certo. Vygotsky è un materialista, figuriamoci se pensava ad altro. No, no, per lui esiste solo il corpo.
Quindi questa sopravvenienza, se ho capito bene, come dire, boh, fino a un certo punto seguiamo la biologia. Mm-hmm. Da dopo in poi la cosa comincia a diventare così complicata che la possiamo studiare in maniera autonoma.
Sì, uno dei casi più limpidi, direi proprio, di teoria della sopravvenienza è quella proposta da Davidson. Lui dice, il problema è che noi sicuramente esiste la materia, esiste solo la materia, però a un certo punto le cose sono così complicate che non possediamo quelle leggi psicofisiche che ci consentirebbero di spiegare il mentale in termini fisici. Diventa così complicato che è inutile neppure porsi il problema. Restiamo, tutte queste nostre esperienze riescono ad essere spiegate secondo principi che sono quelli psicologici. Usiamoli. Cioè è un modo per salvare la specificità della psicologia, diciamo, anche all'interno, no, di un quadro complessivamente riduzionista. Perché c'è uno spazio non riduzionista che è proprio quello della psicologia. Vygotsky ha un'idea di questo genere, cioè lui vuole arrivare ad un monismo non riduzionista, che apparentemente è contraddittorio, perché il monismo, se il monismo è di suo riduzionista, perché riduco tutto a uno. Ma l'idea è che non sia riduzionista nel senso che non perda troppi elementi per strada, non so come dire, cioè la riduzione non sia troppo costosa, si riesca a tenere insieme anche la ricchezza psicologica della persona. Questo è l'aspetto come il disegno suo complessivo, lui vorrebbe arrivare lì, ecco. Su questa via pensa che la psicologia contemporanea non lo aiuti, perché la psicologia contemporanea segue invece le due strade divergenti. Lui ci vede da una parte psicologia scientifica, l'erede della psicologia scientifica ottocentesca, tardo ottocentesca, lo studio della fisiologia, tra l'altro gran parte della filosofia della psicologia sovietica di contemporanea, perché lui lavora negli anni in cui si studia nei riflessi, insomma la riflessologia, Kornilov, eccetera, è quello che ha in mente, la ricerca di correlazioni tra fatti fisici. Ecco, da una parte la psicologia va in quella direzione, dall'altra la psicologia del profondo, Freud, la psicologia fenomenologica, l'interesse per le dimensioni della psiche che non si lasciano ridurre a fatto fisico, che negano di poter essere ridotto a fatto fisico, sono una cosa completamente diversa. Pensate prima all'esempio che abbiamo fatto di Sartre: da una parte c'è la considerazione oggettiva delle cose, degli oggetti che sono utensili, sono a portata di mano, hanno relazioni tra di loro di tipo fisico-meccanico, e dall'altra ci sono le emozioni, un mondo diverso addirittura. La sfida che secondo Vygotsky si deve proporre la psicologia è di riuscire a tenere insieme il più possibile questi elementi senza rinunciare ad un quadro epistemologico comune, ma senza neanche pagare troppo caro la rinuncia a uno degli aspetti, insomma, senza ridursi ad uno solo delle due cose, senza dimenticando sistematicamente l'altro. Questa duplicità lui la ritrova anche in Cartesio, perché lui dice: a parte il momento in cui interagiscono anima e corpo, che è proprio un istante nel disegno cartesiano, poi tutta l'analisi che Cartesio fa continua a parlare di anima e di corpo, di mente e di corpo, con vite autonome, indipendenti, con leggi opposte fra loro, e questo non è corretto. Che cosa dà Cartesio, che cosa lascia in eredità Cartesio alla psicologia contemporanea? Secondo Vigozzi andavano presi in considerazione soprattutto due aspetti. Innanzitutto la riduzione della passione alla sensazione e percezione di mutamenti organici interni, l'analisi fisiologica della passione. E dall'altra il riconoscimento delle passioni come patrimonio esclusivo della natura umana, la loro negazione negli animali. Questa è in realtà una forzatura, perché noi sappiamo che per Cartesio le passioni sono anche degli animali, come se sono degli animali, ma nella parte soltanto che riguarda propriamente il corpo, in quanto passioni dell'anima sono invece, è vero, una caratteristica dell'anima, quindi dell'essere umano, non dell'animale. Lì c'è già, secondo Vygotsky, una tensione, una grave incongruenza, perché da una parte in Descartes le passioni sono esaminate nei termini fisici e meccanici del corpo e delle reazioni del corpo, ma se così fosse dovrebbero essere anche degli animali e basta, cioè dovrebbero essere, se le passioni sono un fatto fisico, appartengono al corpo, il corpo umano non è diverso dal corpo degli animali, dunque dovrebbero essere anche degli animali. Però poi nega che la passione sia anche degli animali, almeno in tutta la sua completezza, e finisce col considerarla invece una caratteristica dell'umano, il sale della vita degli uomini, ciò per cui la vita umana è degna di essere vissuta, eccetera. L'unica conclusione che si possa trarre, dice lui, è la seguente. Descartes, nella misura in cui si fa guidare dal principio naturalistico nella teoria delle passioni, giunge inevitabilmente all'ammissione di un puro epifenomenismo dell'automatismo umano nella genesi e nello sviluppo delle passioni, giacché definendo la passione come una sensazione, la sensazione come un fenomeno corporeo, egli afferma senza accorgersene che la passione non può esistere come fenomeno di base della natura umana, cioè duplice, spirituale e corporeo. Da una parte, secondo Vygotsky, Cartesio finisce con l'essere un epifenomenista. Qualcuno si ricorda vagamente che cos'è l'epifenomenismo, magari lo ripigliamo.
L'epifenomeno è
quello che sostiene che l'anima è un epifenomeno del corpo. Cioè l'epifenomeno è, diciamolo brutalmente, un effetto collaterale, cioè un qualcosa che compare come un'emergenza da qualcos'altro, ma che è abbastanza secondario, tutto sommato. Cioè non è che ci sia un disegno che porta lì, è semplicemente che a un certo punto viene fuori anche questa cosa particolare. Pensiamo al caso quando dicevamo prima della sopravvenienza. Una versione della teoria della sopravvenienza è quella dell'epifenomenismo, cioè l'idea che esiste un'organizzazione biologica che diventa sempre più complicata per ragioni sue, per esempio per fattori dell'evoluzione. Diventa sempre più complessa per fattori evolutivi, a un certo punto in questa evoluzione così complessa, fisica e biologica, emerge una proprietà che è quella del pensiero, e che però non è in qualche modo un disegno che ha portato fin lì, è semplicemente un effetto collaterale, come dire, così come viene fuori, che ne so, l'occhio di un colore, e così viene fuori uno che è capace di pensare e che poi si rivela un vantaggio evolutivo, eccetera, eccetera. Quindi si può, questa è un po' l'idea di Dennett, per esempio. ci sono dei rischi in questa prospettiva, evidentemente l'obiezione più forte e forse più consistente tuttora che è stata mossa del pignomenismo è del vecchio Karl Popper, che diceva: ma vi sembra a voi che dal punto di vista dell'evoluzione possa essere tanto importante, così dirimente, così anche soggetta a sua volta a grandi evoluzioni, qualcosa che è semplicemente un effetto collaterale? Lui dice, insomma, c'è tutta sta pena nell'evolvere le capacità intellettuali, possibile che sia proprio soltanto un caso, è un evento collaterale. La sua idea è che sia un aspetto essenziale, anche se l'emergere del mentale può essere semplicemente in termini evolutivi, però spiegato in termini evolutivi, però il mentale in sé non può essere considerato semplicemente come un effetto appunto collaterale, un caso, una cosa che viene fuori un po' per caso. Secondo Vygotsky, Cartesio finisce nell'epifenomenismo quando coerentemente spiega tutto in termini puramente fisiologici. A quel punto l'aspetto psicologico risulta semplicemente un derivato, quasi senza importanza. Ma se sostiene questo, a questo punto dovrebbe coerentemente escludere la passione dalla natura umana in quanto tale, che è insieme spirituale e corporea, perché le passioni sarebbero esclusivamente un fatto corporeo, come tali dovrebbero essere estese anche agli animali. Da una parte, in Cartesio, tutte le passioni che hanno rapporto col corpo rimangono fenomeni puramente corporei, poiché persino la sensazione, quale è in realtà la passione, considerata dal lato psichico, è presente nell'animale e rappresenta un fenomeno meccanico che si produce nella macchina in movimento. Dall'altra parte esistono passioni puramente spirituali indipendenti dal corpo. Cartesio ne parla sia quando parla dei movimenti che l'anima produce, cioè si autoproduce, per esempio quando contempla un oggetto intellettuale, per esempio l'amore di Dio, però anche, ed è molto più interessante per noi, quando parla della possibilità di suscitare delle emozioni, e quindi l'anima in qualche modo interviene e produce essa stessa delle emozioni. È impossibile una passione in cui si dia una comunicazione reale, un nesso reale tra anima e corpo, come non è possibile che qualcosa di esteso pensi e qualcosa di pensante sia esteso. Eppure è proprio ciò che sostiene Cartesio. Coerentemente Cartesio dovrebbe fermarsi, nel senso che arriva ad un punto che è un punto cieco del suo pensiero. Le passioni dell'anima sottolineano, evidenziano, portano all'estrema tensione le difficoltà di Cartesio. Il punto cieco a cui arriva è che qualcosa di esteso pensa, qualcosa di pensante esteso. La ghiandola pineale riceve l'impulso dell'anima, ma se questa ghiandola pineale è estesa, com'è che qualcosa di inesteso la mette in moto? E il corpo non pensa, però prova emozioni che non sono soltanto puramente fisiche. Ed è evidentemente una sorta di, vicolo cieco. Ecco l'errore di Cartesio, secondo Vygotsky. L'errore di Cartesio, secondo Vygotsky, è quello di non riuscire a risolvere il dualismo, di restare prigioniero del dualismo, pur portando il dualismo all'estrema tensione. Il problema però, la responsabilità morale di Cartesio che Vygotsky gli imputa è anche il fatto che questa però soluzione difficile e faticosa ha segnato il pensiero successivo in modo fin troppo pesante, ancora all'inizio del Novecento Vygotsky è convinto di rivedere nella filosofia, nella psicologia delle emozioni a lui contemporanee esattamente lo stesso problema, che è evidentemente un problema consistente. Un caso ulteriore, particolare, su cui, in cui di nuovo si vede questa tensione, in cui di nuovo emerge la difficoltà, è quello della libertà. Perché anche in questo caso evidentemente c'è un problema. Il problema del rapporto tra lo spazio della libertà e lo spazio del fisico, che libero non è, il meccanico e il non meccanico. Vygotsky analizza questa situazione proprio a partire dalle passioni dell'anima, in realtà è uno degli elementi che lo interessa di più, per cui ci torna 50.000 volte in tante cose diverse. È ovvio che gli interessi, apro parentesi, ma quello chiudo subito, è ovvio che gli interessi, perché lui è, sta dentro un discorso, che è quello materialista marxista, che sostiene che esistono delle leggi della storia. Allora, se ci sono le leggi della storia, perché dovremmo tanto affannarci per fare, per dire la rivoluzione, se tanto ci sono le leggi della storia? Un neocantiano tedesco della primi del Novecento aveva criticato i nazisti dicendo nessuno si sognerebbe di fare un movimento politico per esempio per ottenere un'eclissi di luna, perché tanto l'eclissi di luna avviene quando deve avvenire secondo le leggi dell'astronomia. Allora, se le leggi della storia ci dicono che il proletariato vincerà, che ci sarà la rivoluzione, perché vi affannate? Perché però, si fa la rivoluzione?
Però, di contro la rivoluzione nichilista questa.
Cioè, in che senso?
Nel senso che a questo punto non ha senso far nulla, tutto vanno per nulla, perché la rivoluzione arriverà da sé.
Ah sì sì, porta. Ma più che l'nichilismo porta al, come dire, al l'assenteismo, cioè non si fa più nulla, appunto, no? Non è, infatti bisogna aspettare che succeda. Il problema è più, come dire, è più dal punto di vista del rapporto necessità-libertà, cioè l'azione verso un fine è qualcosa che si decide liberamente, ma come fa ad esserci un'azione libera in un contesto necessario? Cioè, se ci sono delle leggi della società, delle leggi della storia, come fa a esserci anche la possibilità di un'azione libera? Il rapporto libertà-necessità è un rapporto molto dibattuto nel contesto in cui lavora Vygotsky, comprensibilmente molto dibattuto, ed è anche un problema che lo interessa molto, proprio lui, e la soluzione che lui darà è nella direzione appunto di un recupero del nesso tra libertà e necessità, una soluzione spinosiana peraltro, non così originale. Cartesio, dice lui, a proposito del nesso di nuovo tra all'interno delle passioni, tra l'orizzonte necessario e quello libero, non solo ammette che la stessa volontà sia inizialmente indirizzata alla conoscenza della meraviglia, cioè da una passione, e quindi si determini al movimento non di per sé, non in forza della sua assoluta libertà, ma secondo le leggi necessarie della natura corporea e spirituale dell'uomo a cui sono soggette tutte le passioni, compresa la meraviglia. Cioè lui trova che questo ruolo della meraviglia nel disegno delle passioni fondamentali metta Cartesio in una situazione di nuovo paradossale, di tensione tra le sue diverse, le due linee in mezzo a cui si trova, perché la meraviglia, abbiamo visto, è il gradino primo della conoscenza. Se uno non si stupisce, non conosce, vecchia considerazione anche della filosofia antica. Poi ieri abbiamo visto che Cartesio osserva che sicuramente tutte le persone intelligenti si meravigliano, ma non è detto che tutti quelli che si meravigliano siano necessariamente intelligenti. Ci può essere anche una meraviglia stupida fino a se stessa che non porta alla conoscenza, ma tendenzialmente non c'è, ma possiamo dire che non c'è intelligenza senza meraviglia, senza stupore, senza quello sguardo che isola l'oggetto che voglio studiare, di cui voglio occuparmi. Ma questa meraviglia, se non la forziamo concependola come fosse una sorta di passione intellettuale, perché è vero che poi Cartesio dice una passione fredda non comporta il movimento degli spiriti nel cuore, come, però è una passione, è una delle passioni fondamentali, dunque è un fatto fisiologico. Ma se è un fatto fisiologico, allora ecco che Cartesio finisce col far dipendere l'intero sapere, che è attività principe della sostanza pensante, da un fatto fisico, corporeo. Perché se noi siamo destati al sapere dalla meraviglia, e la meraviglia è una passione, e la passione in quanto tale è un fatto fisico, perché l'anima è passiva rispetto all'azione del corpo, allora finisce che tutto, addirittura la conoscenza viene fatta dipendere da una circostanza che non ha praticamente nulla o molto poco a che fare con la sostanza pensante, che è paradossale.
Così comunque il Cartesio sarebbe stato in grado di obiettare...
Garantito, garantito.
Anche meglio buffa o...
Garantito, perché abbiamo visto, e l'abbiamo visto in azione molte volte, come dire, si ha spesso l'impressione, leggendo Cartesio, che stia facendo il gioco delle tre carte, no? Cioè ogni tanto mescola le cose davanti ai nostri occhi in modo che gli tornino comode, cosa che fanno spesso i filosofi, ma in lui la cosa veramente del virtuosismo, no? Perché è vero che c'è questa tensione, è vero, e poi in tutti i casi sempre trova l'aggiustamento. Il problema è appunto che si tratta quasi sempre di aggiustamenti, cioè la debolezza di questo genere di soluzioni è che tendenzialmente funziona per quel caso lì e per quella volta lì. È difficile che riesca poi a dare una soluzione quadro, insomma. Allora è un po' debole. Combinazione dei due aspetti nelle passioni, secondo Vigozzi, è ancora più radicale, però, perché da una parte, l'abbiamo visto adesso, dalla meraviglia nasce l'inclinazione al sapere, quindi l'autoconoscenza, l'autovalutazione, che apre la via alla libertà della volontà. Ma dall'altra, dalla libertà della volontà deriva la magnanimità, che è la più elevata delle passioni, perché vi ricordate che la grandezza d'animo è basata su che cosa? Sulla libertà della volontà, cioè sulla coscienza che io ho del fatto che sono, che la mia volontà è libera e quindi può essere determinata per il bene, e quindi c'è tutta quella tranquillità d'animo, quella serenità nei confronti degli altri, la benevolenza, tutto il resto che ne deriva, però anche in questo caso la magnanimità è una passione pure quella. Quindi abbiamo una sorta di circolarità, per cui è vero che dalla passione deriva qualcosa che sembra andare verso la libertà della volontà, ma d'altra parte la libertà della volontà è alla base di una passione. La meraviglia apre la via alla libertà della volontà, la libertà della volontà suscita quel particolare tipo di meraviglia che si chiama magnanimità, di ammirazione, che si chiama magnanimità. In altre parole, una volta la passione apre la via alla libertà della volontà, un'altra volta la libertà della volontà genera la passione. Qui la soluzione cartesiana è evidente, cioè Cartesio direbbe proprio perché funziona. Cioè, il difetto che Vygotsky imputa, cioè il fatto che c'è questa specie di circolarità, che è un circolo vizioso, può anche essere rigirato e presentato come un pregio. Circolo vizioso può sembrare un circolo virtuoso, cioè il fatto che ci sia la circolarità può essere considerato come una cosa positiva, cioè funziona perché proprio essendo noi insieme mente e corpo, il fatto che continuamente ci siano rimandi tra una dimensione e l'altra è positivo, non negativo. Quindi, come dire, la risposta di Cartesio ce la possiamo immaginare molto facilmente in questo caso. Che sia poi una risposta convincente non lo so, perché è vero che c'è questa... come dire, la circolarità funzionerebbe, non sarebbe un difetto se non ci fosse il problema di base, cioè che non si capisce come le due sostanze diverse possano interagire. Quello è il problema, perché il fatto che si rimandino l'un l'altra va bene, no? In qualche modo può anche essere una cosa positiva, vantaggiosa, vuol dire che è un sistema di pensiero complesso e produttivo. Però di fatto, quando poi cerco nello specifico di capire com'è che avviene il passaggio dall'una all'altra, è lì che mi trovo in difficoltà perché non so come spiegarlo. Prego.
Anche perché adesso però mi sembra che in alcuni punti magari
Certo.
Ma in ogni caso, anche se lo spiega fisiologicamente, il fatto che queste modificazioni fisiologiche siano derivate da una valutazione che noi facciamo del progetto esterno, sì, però non spiega comunque fisiologicamente come noi facciamo proprio questa valutazione, cioè non è possibile che la nostra anima non abbia avuto possibilità di valutare un progetto esterno, perché il progetto esterno è stato fatto un po' più nostri sensi, magari in maniera più diretta.
Oddio, esiste, è più ambiguo, perché secondo Cartesio esiste una valutazione a livello fisiologico, è quella stessa che hanno gli animali, per cui sono attratti da ciò che ritengono a torto o a ragione favorevole alla loro sopravvivenza e sono respinti da ciò che considerano nocivo. Quindi esiste una sorta di valutazione positivo o negativo già a livello fisico, fisiologico. Ah, certo.
Dei meccanismi e funzionano così per la distinzione dei loro organi. Devo dire che anche questo sembra un po' tirato per i capelli.
No, è vero, cioè è vero, perché anche dove parla degli aspetti fisiologici della passione, di fatto dà per scontato che ci sia una, da qualche parte, una qualche considerazione razionale dell'oggetto, piuttosto una valutazione, certo.
Sì. Quando differenzia l'amore dal godimento, no? Magari c'è il godimento, ovviamente questo è fisiologico, perché è soltanto quello che fa fare questo, invece l'amore è anche un
differenza. Certo.
Non ho neanche fatto molto bene questo passaggio, perché in effetti sembra tutto legato.
Sì, ma non è che non ha capito lei, cioè voglio dire, è proprio un problema, cioè è proprio un pezzo che manca, è proprio una difficoltà che è nel testo, perché siamo sempre alle solite, cioè tutte le volte che arriva a toccare da una parte, dall'altra e dall'altra ancora la questione, cioè come si mescolano le due sostanze, quella cosa lì non riesce a risolverla. E questo riemerge, cioè potremmo rileggere il testo delle passioni dell'anima, così come rileggere molte altre cose di Cartesio, sotto quell'unica ottica lì e trovare molto spesso momenti in cui ci starebbe bene, una bella, cioè ci aiuterebbe avere una bella spiegazione di come avviene l'interazione, e la spiegazione non c'è, e dunque resta lì. Il punto è che lui è convinto di averla data la spiegazione, cioè quella è la questione, cioè lui è convinto che la spiegazione ci sia, sia questa storia della ghiandola pineale, che lui l'ha data la spiegazione.
Però la ghiandola pineale comunque è un elemento fisico e comunque sposta soltanto la base del problema, cioè come l'anima può rispondere.
Già, è quello che diciamo noi, lui è convinto invece di averlo spiegato, cioè lui è convinto che sia sufficiente, allora lui dice... se io percepisco l'oggetto muove tutti gli spiriti, si muove la ghiandola pineale, l'anima subisce la passione, che è una passione positiva in questo caso, per esempio di attrazione, di amore, tutto questo avviene sul piano fisiologico. La passione si rafforza, si mantiene per il movimento degli spiriti animali e anche per esempio le valutazioni dell'anima rispetto all'oggetto, che vengono a loro volta coinvolte perché anche l'anima può entrare nel gioco della passione. Noi non siamo soddisfatti di questa spiegazione perché, come diceva lei, sposta il problema di un livello ma non risolve la questione, perché invece di essere così in termini generici il problema diventa come interagiscono nella ghiandola pineale, ma il problema rimane. Però questo è il nostro problema, Cartesi era convinto di averlo risolto, convinto, oddio, più o meno, poi è morto e quindi non c'è neanche più parlato, però il fatto che l'ultima cosa che scrive sia le passioni dell'anima mi sembra in un work in progress, cioè lui c'era 50 anni, insomma, pensava di continuare a lavorare su questa roba qua, ed era esattamente quella la direzione su cui stava andando, cioè era proprio quello il problema, era quella la cosa che aveva in mente, perché tutte le cose che scrive vanno lì, in quella direzione, ed è un po' dire, no, questo girare intorno alla questione, pensate dalle lettere a Elisabetta degli anni precedenti alle passioni dell'anima, no? C'è questo lavorio intorno al problema, poi però è morto. Come dire, non ha finito, ecco, e non è che poi però forse avrebbe trovato una soluzione, nessuno dopo di lui è riuscito a trovare una soluzione, a parte così singoli aspetti curiosi e interessanti che emergono di qua e di là. Dunque, no, abbiamo detto della meraviglia. Possiamo, allora, ricapitoliamo, così torniamo ad una questione. Questo circolo che secondo Vygotsky è un circolo vizioso, cioè tra la meraviglia e la libertà, tra le passioni e la libertà, tra il meccanicismo e il finalismo, come viene interrotto da Cartesio? Cioè com'è che risolve la tensione, risolve il contrasto? Tendenzialmente Cartesio, secondo Vygotsky, la risolve buttandola sullo spiritualista, non dalle passioni dell'anima, ma per esempio nei Principi di filosofia, fa prevalere, dove c'è un conflitto, la considerazione dell'anima come sostanza pensante, cioè la vera natura dell'uomo è il fatto di possedere un'anima, la vera peculiarità è possesso del pensiero, dunque è quello che va a tutti i costi salvato ed è lì che l'uomo gioca la sua partita. Con questo secondo Vygotsky però, come dire, Cartesio scappa, non risolve, perché la soluzione di tipo spiritualista non risolve davvero il problema, la tensione, la contraddizione, il conflitto, eccetera. È come se dopo essere arrivato molto vicino alla necessità, se non altro, di una soluzione che tenga insieme corpo e anima, natura, cultura, cognizione, emozione, eccetera, Cartesio rinunci e torni a separare, scegliendo la via della ragione, quindi della cognizione rispetto all'emozione, dell'anima rispetto al corpo. Questo è il motivo, secondo Vygotsky, per cui Cartesio è interessante da studiare, perché c'è anche molto di più di quanto in realtà non emerga dalle sue conclusioni. Cioè anche dove siamo poco contenti, poco soddisfatti dei risultati a cui approda, l'analisi del processo con cui arriva a quei risultati ci presenta delle vie alternative che sono significative di percorsi possibili. Per cui se anche lui non l'ha poi percorso, noi possiamo ricavarci delle indicazioni. E questo è uno degli aspetti per cui è interessante studiare Cartesio. Un altro aspetto per cui vale la pena di prendere in considerazione è che ha portato all'estremo un tentativo di soluzione che è molto comodo, che è quello dell'interazionismo. Il fatto che l'interazionismo mostri la sua incapacità di dar conto dell'interazione degli elementi che interagiscono, secondo Vygotsky è il segno di una manchevolezza proprio dell'interazionismo, cioè la soluzione secondo lui deve essere una soluzione monista, però dicevo di un monismo non riduzionista, cioè di un monismo che sia capace di tenere insieme natura e cultura, che sia capace di tenere insieme cognizione e emozione, corpo e anima. Qual è la soluzione di questo? Com'è possibile questo? Avrebbe necessità e libertà, anche questi due elementi. Com'è possibile tutto questo? Ve lo accenno soltanto perché in realtà questo porterebbe ad un altro percorso e forse ad un altro corso. facciamo un esempio che era anche un esempio di Spinoza, ma anche un esempio della tradizione filosofica in generale, l'asino di Buridano. L'asino di Buridano è un asino che sta, cioè Buridano era un filosofo medievale, non è un posto, non è un luogo. L'asino di Buridano non è l'asino di un paese che si chiama Buridano. E l'asino che è immaginato questo filosofo medievale come un povero ciuco che essendo un corpo, come dire, fisico, senza anime, senza libertà, gli animali privi di libertà, si trova ad una distanza assolutamente uguale, ma al millimetro, da due mucchi di fieno assolutamente uguali, identici. Questo povero asino morirebbe di fame, perché non avrebbe nessun motivo per mangiare dal mucchio di destra piuttosto che da quello di sinistra. Soggetto alla pura necessità, privo di libertà, di capacità di autodeterminazione, l'asino non avrebbe possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro dei mucchi, perché sono assolutamente equivalenti, sono equidistanti, sono identici, non avrebbe ragione di muovere da una parte piuttosto che dall'altra. Cosa fa l'essere umano in questa situazione? Tira sorte, cioè sceglie un elemento di casualità, introduce un elemento di casualità che gli consente di uscire dall'impasse. Introdurre l'elemento di casualità è una scelta libera. Certo che non si sottrae con questa la catena causale, osserva Vygotsky. Certo che con questa non è che l'essere umano smette di essere condizionato dalle leggi fisiche, per esempio. Perché non è che perché io tiro sorte, allora poi, che so, posso saltare dalla finestra e volare. Cioè le leggi fisiche valgono sempre, valgono anche per me che tiro sorte. Il punto è che io posso introdurre degli elementi di casualità e di mediazione culturale anche. Cioè io posso decidere, per esempio, che si va da una parte piuttosto che dall'altra, perché intervengo sulla natura con una serie di strumenti che sono strumenti che liberamente elaboro, che certo hanno una base fisica, hanno una base naturale, ma che sono anche il frutto di una libera costruzione culturale. Questo consente la soluzione di conflitti, come quello dell'asino di Buridano, che sul piano puramente fisico non potrebbero essere risolti. Questo è l'ambito propriamente umano del vivere, questo è anche l'aspetto interessante. Cioè che proprio la possibilità di costruire sulla base materiale, fisica, uno spazio, che è lo spazio della cultura, cioè che è lo spazio delle mediazioni culturali, che è lo spazio della riflessione, dell'elaborazione, questo è tipico dell'essere umano, questo fa sì che l'essere umano sia ciò che è. In un mondo che è necessario introduco dei margini, degli aspetti, degli elementi di libertà, una libertà limitata, condizionata, che non può essere libertà di arbitrio assoluto e totale, ma che è ciò che è specificamente umano. L'essere umano conosce le leggi naturali, cioè fa sua la necessità, riconosce la necessità delle leggi naturali, ma può in qualche modo volgerle a suo favore, volgere a suo vantaggio, proprio perché le conosce. L'essere umano non stravolge la gravità perché fa volare gli aeroplani, utilizza le leggi della fisica per far volare gli aeroplani, però poi fa volare gli aeroplani. Allora, questo spazio di cultura che nasce sulla base della natura, interagisce con la natura e la modifica, va tenuto insieme alla considerazione della natura. Secondo Vygotsky bisogna sempre tenere insieme, la sua uno sforzo di tenere insieme aspetti che potrebbero essere contrastanti: la natura, la cultura, la libertà, la necessità, la cognizione, l'emozione, l'idea che ci sia un'intelligenza emotiva, per esempio, ci sia una capacità delle persone di orientarsi non esclusivamente a partire dall'intelligenza, ma anche su un piano emozionale, per cui è importantissimo, per esempio, laddove lui aveva lavorato moltissimo con i bambini disabili, gravemente disabili, laddove non ci sia la capacità razionale di interpretare un sistema di simboli, si può intervenire giocando su altri aspetti, su un'intelligenza emozionale, per esempio, che può aiutare a trovare delle mediazioni, delle soluzioni alternative che sostituiscono quello che viene a mancare dal punto di vista intellettivo. Però il suo è uno sforzo di tenere insieme, ecco perché c'è questo interesse per Cartesio e anche l'idea che ci sia, come dire, bisogno di uscire da Cartesio, cioè bisogno che la soluzione possa essere soltanto anticartesiana, oltre cartesiana, cioè che possa essere soltanto una soluzione che va nella direzione di una maggiore unità rispetto a Cartesio. Perché però partire da Cartesio? Questa è l'ultima delle cose che vi dico di Vygotsky, che a me sembra molto interessante, sarà che poi uno tira l'acqua al proprio mulino. Ma Vygotsky a un certo punto osserva in un altro testo degli anni, fino agli anni 20, che la psicologia, come tutte le scienze nate da poco, ha bisogno di un quadro epistemologico. Cioè ha bisogno di darsi una consapevolezza dei propri metodi, degli strumenti che usa, però lo sta facendo in un modo troppo ingenuo, cioè sta pensando che la soluzione sia prendere gli strumenti anche tecnico-scientifici della filosofia naturale, della scienza naturale, applicandoli allo psicologico. E dove invece non riesce in questo intento, perché gli strumenti della scienza naturale non vanno bene, per esempio, semplicemente, allora si ferma e non riesce più a darsi una giustificazione epistemologica. Il problema è che la psicologia non dovrebbe avere troppo senso di sudditanza rispetto alle scienze naturali, perché non è che il termometro sia uno strumento significativamente più oggettivo che non l'osservazione di un comportamento. Noi abbiamo la sensazione che lo sia perché è quantitativo, cioè perché il termometro è uno strumento che produce delle valutazioni quantitative. Nell'altro caso abbiamo tendenzialmente delle valutazioni qualitative, però Vygotsky osserva che la stessa identificazione di quantitativo e qualitativo dipende largamente dal punto di vista e dagli strumenti di cui ci siamo forniti. Per cui potremmo pensare che sia opportuno elaborare delle riflessioni epistemologiche sull'osservazione analoghe a quelle che la fisica ha elaborato rispetto ai suoi strumenti, ma su un piano di assoluta parità, non di sudditanza. Non è che quella, la filosofia del termometro sia meglio della filosofia dell'osservazione. La giustificazione epistemologica dello strumento è giustificata e corretta in un caso, ma anche nell'altro. Come si può fare per uscire da questa sudditanza rispetto alla scienza naturale? Secondo Vygotsky, una soluzione è non aver paura della filosofia e dell'antica filosofia, cioè andare a pescare nella riflessione anche di filosofi lontani nel tempo che possono aiutarci a definire i problemi. Cartesio viene usato anche in questo senso, cioè Cartesio può aiutarci a definire i problemi, a definire la difficoltà, per esempio, di tenere insieme una considerazione fisiologica, fisica, neurobiologica, neuropsicologica dell'evento mentale, e però anche la necessità di leggere l'evento mentale dentro una vicenda spirituale dell'anima, che nel caso di Cartesio è fondamentalmente etica, cioè il problema è fondamentalmente morale, ma che nel nostro caso è, per esempio, legata, che so, alle vicende, alla psicologia del profondo, eccetera. Quindi, come dire, da queste letture di Vygotsky possiamo ricavare una sorta di giustificazione dell'andare a leggere filosofi lontani, non aver paura un discorso di questo genere era venuto fuori, mi ricordo una volta in consiglio di facoltà, una delle rare volte in cui invece di occuparci dei nuovi ordinamenti ci occupavamo di problemi veri, cioè di collocazioni anche, di dire, ideologiche, ma nel senso importante, cioè da che parte stai e come stai rispetto ad una costellazione che è una costellazione complessa, perché come voi sapete, se gli alle magistrali avete già anche superato perfettamente lo shock che l'impatto con tante psicologie in genere genera nelle matricole, cioè non esiste una psicologia, esistono tanti diversi approcci, tanti diversi modi di intendere e così via. Ecco, una delle caratteristiche della vitalità dell'approccio neurofisiologico, neurobiologico, neuropsicologico rispetto per esempio a certe posizioni invece forse un po' più legate all'ambito diciamo umanistico in senso lato, cioè a bisogni di tipo spiritualista o dinamico, insomma, del mentale, e che come all'epoca si era espresso Ferdinando Rossi, la biologia non ha paura della filosofia, mentre a volte la psicologia, l'impianto più umanistico, teme come la peste la biologia. Lo sforzo, cioè la soluzione verso cui si tende, che probabilmente è una soluzione non così facilmente raggiungibile, è tenere insieme. Allora, se uno incomincia ad escludere, è condannato a non tenere insieme un accidente, cioè si butta da una parte del versante cartesiano e lascia perdere l'altro, però. Il tentativo di tenere insieme, l'apertura del dialogo, rende più vitale una prospettiva, anche se poi magari non produce i risultati sperati, ma sicuramente è la via, no, del mettere in moto le cose. Direi che possiamo fermarci qua, domani vediamo Damasio, che invece è un duro e puro, insomma. Certo, anche due.
Quando poco fa diceva Cartesio era spinto dall'etica.
Cioè dicevo che il problema per Cartesio, il problema del mantenere accanto alla considerazione fisiologica l'anima con sostanza libera, pensante, è fondamentalmente il suo un problema etico, perché deve salvare la libertà e la responsabilità. Se io mettessi tutto soltanto sul fisiologico, l'essere umano sarebbe determinato,
che deve salvare la libertà e la responsabilità,
sì, e quindi è un problema etico fondamentalmente,
e la deve salvare per le sue convinzioni, per la sua morale,
sì,
per il suo bisogno.
Ma anche perché lui pensa che insomma gli esseri umani non siano animali, cioè che quindi siano liberi e responsabili. Certo, è un partito preso, non è
sì.
Che venga, sì sì,
grazie.
Prego, grazie a lei. Ci vediamo domani per chi c'è, per chi può, per chi invece domani si laurea, in bocca al lupo. Quanti siete a laurearvi domani? In questo momento? 1, 2, 3? Sì, sì,
ecco. Ma io non ho domani, perché...
Bene.
No, poi parliamo di domani.